File 15, pagina 163. Francesco, il perdono. Francesco Pirini, il 29 settembre 1944, aveva 17 anni. Era a Marzabotto, Bologna. 800 morti circa, tra loro la mamma Alfonsa Comellini, la sorella Marta di 12 anni e altri 11 familiari. Il pomeriggio del 29 settembre 1944 sono sdraiato in mezzo al bosco, a 200-300 metri dall'oratorio di Cerpiano. Con me c'è Carlo, il marito di una mia zia. Stiamo fermi e zitti, con la testa bassa, ma vediamo tutto. I tedeschi arrivano camminando in fila indiana lungo la strada, con le mantelline impermeabili. Li conto, sono 14. Lo sapevamo che stavano arrivando. Avevo dato io l'allarme poco prima, quando avevo visto bruciare 4 case non molto lontano da noi. Per questo io e Carlo siamo nel bosco. Gli uomini, e io ho 17 anni, quando arrivano i tedeschi devono nascondersi per non essere presi e portati in Germania. Per donne, bambini e vecchi hanno sempre detto che non ci sono problemi, a loro non avrebbero fatto niente. I 14 soldati, avrei saputo poi che sono SS, si sparpagliano per il borgo. In pochi minuti fanno uscire tutti dalle case e li spingono nell'oratorio, nella chiesina. 50 persone pigiate lì dentro. Ci sono sicuramente mia mamma e le mie sorelle e tutti i miei parenti che si erano rifugiati a Cerpiano, in quella casa di 3 piani che chiamavamo il palazzo. Non capisco perché li mettano lì. Forse vogliono toglierseli di torno e bruciare le case senza intralci. Appena sono tutti dentro chiudono la porta, i soldati parlano tra loro, poi quello che sembra il capo apre la porta, si affaccia dentro e urla: tra 5 minuti tutti caput. Non sono io a sentire questa frase, sono troppo lontano. Me la dirà una delle 3 persone che è uscita viva dall'oratorio, Antonietta Benni, la suora, la maestra di Cerpiano. Io sento le urla e i pianti, poi il botto. Un soldato ha lanciato qualcosa dentro l'oratorio da una finestra laterale, un gran botto e il fracasso di vetri che si rompono. Ecco, da quel momento non vedo più niente. Forse chiudo gli occhi, o forse abbasso la testa, la nascondo nella terra, per paura, per non vedere. Ma sento. Sento la pioggia che inizia a cadere forte, creando un intenso rumore di sottofondo. Sento le grida che vengono dall'oratorio. Prima sono forti, quasi riconosco le voci, poi più deboli. Anche i pianti sono dirompenti subito dopo il botto. Tagliano il rumore della pioggia da quanto sono acuti e continui, ma anche i pianti, come le grida, si affievoliscono poco a poco. Quando urla, pianti e pioggia hanno quasi la stessa forza, prende il sopravvento una musica. È l'armonium dell'asilo. Un soldato lo sta suonando, prova le note, azzarda un motivo, come volesse far sparire i rumori che vengono dall'oratorio. Dopo un po', forse un'ora, resta solo la pioggia. Dall'oratorio nessuna voce, nessun pianto. L'armonium non suona più. Alzo piano la testa, piano piano. Davanti all'oratorio, nel piazzaletto, c'è solo un tedesco. L'hanno lasciato di guardia. La porta si apre. Esce un vecchietto. Dico così perché si muove e ha il portamento di una persona anziana, e del resto nel palazzo erano rimasti solo vecchi, donne e bambini. Fa pochi passi. Il tempo che la guardia lo veda e gli spari, cade subito e resta lì, sotto la pioggia, morto. Dopo un po' non so davvero calcolare i tempi. Da una porta laterale, quella che dà verso i campi, esce una donna. Si avvia a passo svelto verso le case. Forse pensa che i tedeschi non ci siano più. ma la guardia si accorge di lei, le spara, la donna cade per terra, a braccia larghe, resta lì come un crocifisso. Intuisco che nell'oratorio i vivi sono ancora tanti, anche se non si sente nessun lamento. Solo in tre però si salveranno. Il giorno dopo i soldati entrano per dare il colpo di grazia a chi è ancora vivo. Ma perché aspettare un giorno? Me lo sono chiesto per anni e l'ho saputo solo dopo tanto tempo, quando un giornalista tedesco, 7-8 anni fa, venne a dirmi dell'intervista che aveva fatto a Albert Meyer. Era il caporale che comandava l'SS all'oratorio di Cerpiano e si vantò con lui di come si era comportato. Disse che aveva buttato una sola bomba perché chi era dentro soffrisse di più. Aveva programmato un giorno di agonia. Ecco cosa aveva fatto. Quando è notte smette anche di piovere. Un gruppetto di SS è andato a Ca' di Zola a bruciare le case. Ce ne accorgiamo perché vediamo la luce e fumo venire da lì. Sono in tre e quando tornano a Cerpiano si fermano sulla strada proprio davanti a noi. Guardano nel bosco. Mi sembra di vederne le pupille da quanto sono vicini. Noi restiamo immobili. Loro continuano. Quando siamo sicuri che davanti all'oratorio c'è solo la guardia, Carlo e io lasciamo il nostro nascondiglio. Sappiamo di essere in pericolo. Siamo troppo vicini a dove stanno uccidendo. E andiamo giù verso le nostre case, verso Gardelletta. Troviamo due donne che si erano ben nascoste. Vengono con noi. Riusciamo a buttarci per terra prima che un tedesco in motocarrozzetta ci veda. Passiamo un ponte uno a uno, così se sparano ne ammazzano uno solo, ci diciamo. Mangiamo l'uva che rubiamo e delle gallette che ha Carlo. Una granata americana scoppia vicino a noi e ci fa cadere un grosso ramo quasi addosso. Le donne ci lasciano. A noi due ci nascondono in un rifugio dove una contadina ci porta ogni giorno qualcosa da mangiare e capiamo dopo 7-8 giorni di essere sul fronte, perché vediamo sparare ai tedeschi, vediamo gli americani e andiamo da loro. Resto quasi 7 mesi con gli americani a Monzuno. Mi sistemano presso una famiglia di contadini e mi fanno fare piccoli lavori, ma tra me e l'oratorio, tra me e casa mia, tra me e quel che rimane della mia famiglia corre la linea del fronte, che resta immobile per tutto l'inverno. Il 15 aprile 1945 inizia l'offensiva. Americani e inglesi attaccano la linea tedesca per sfondare il fronte. Sono gli ultimi giorni di guerra e io il 19 sono a casa mia. Non c'è nessuno, proprio nessuno, e la casa ha molti danni. Mi siedo per terra o forse giro per la casa deserta. Sapevo che non avrei trovato nessuno, ma quando sono lì nella casa che la mia famiglia abita dal 1 maggio 1795 mi sento come sprofondare nel vuoto. Per questo non ricordo i miei pensieri e le mie azioni di quei momenti. Forse la testa mi gira o forse sono soltanto, come si dice, annichilito. Finché non arriva un mio vicino. Il suo richiamo è il primo ricordo nitido che ho del mio ritorno a casa. Non mi dice della mamma, di Marta, del resto della mia famiglia. Mi dice solo che mia sorella Lidia è viva, è a Bologna. Ma com'è possibile? L'ho lasciata a casa la mattina del 29, insieme alla mamma e a Marta. Doveva esserci anche lei all'oratorio. E se chi era dentro non c'è più, come ha fatto a salvarsi? Se n'è andata prima dell'arrivo dei tedeschi a Cerpiano. Ecco cosa è successo. Insieme a nostro cugino Giorgio aveva deciso di andare in chiesa a Casaglia. Quando ci incontriamo a Bologna, Lidia non mi racconta subito tutto. Mi chiede della mamma e degli altri, mi dice della sua ferita, piange, ma poi, piano con il tempo, mi racconta tutto, quasi minuto per minuto. Oggi Lidia non c'è più, è morta 10 anni fa, e solo io posso raccontare quello che ha visto con le sue parole, come se lei ci fosse ancora. Quando arrivano alla chiesa di Casaglia, la porta è chiusa, ma capiscono subito che è piena di gente. Si sentono voci concitate venire da dentro, bussano una, due volte, alla fine gli aprono. Sull'altare c'è Don Ubaldo Marchionni, i banchi sono pieni, forse sono in 100. Il sacerdote cerca di calmare tutti, c'è chi prega, chi urla, chi piange. Don Ubaldo alla fine invita tutti a recitare il rosario tutti insieme, per invocare Dio e cercare di renderli un po' sereni. Bussano alla porta con forza, sono i tedeschi, entrano come furie, ispezionano la chiesa e chiudono tutte le porte. Poi mia sorella ha saputo che in 3 sono riusciti a scappare dalla porticina laterale che gli uomini usano per entrare in chiesa. Altri 3 vanno invece a nascondersi nel campanile, 2 uomini e la sorella di Don Ubaldo. Sentono gli spari, uccidono la sorella del prete e uno dei 2 uomini. Il 3° si salva perché si rifugia su in cima, dove stanno le campane. Agli altri li fanno uscire, spingendoli con il calcio del fucile e urlando. Quando sono fuori, tutti in gruppo, Don Ubaldo compreso, sentono un colpo venire da dentro la chiesa. Vittoria Nanni, paralitica, non aveva potuto obbedire all'ordine di uscire e l'hanno poi ritrovata riversa sul banco dal quale non si era potuta alzare. Si fermano davanti al cimitero e il parroco torna indietro con dei soldati. Lo hanno poi trovato sulle scale dell'altare, lapiside accanto, ucciso a colpi di mitraglia. Il cancello del cimitero è chiuso con un lucchetto, lo spaccano, sparando con la pistola, spingono tutti dentro e li mettono in ordine. Dietro, vicino al muro, le persone più alte, davanti i più piccoli, i bambini in prima fila. Gridano, piangono, hanno tutti paura. A Giorgio scappa la pipì. Lo dice a mia sorella una volta, 2, 3, gli dice di farla. Lui esce dal gruppo, va verso il muro per farla, gli sparano, muore sul colpo. I soldati si sono messi agli angoli del cimitero, uno per parte con le machine pistol, sparano su di loro. Un rumore assordante, mi ha raccontato mia sorella, che le grida non riescono a coprire. Lidia si risveglia con un dolore fortissimo a una gamba, è stata colpita, sanguina. Arriva un italiano, un contadino, lo chiama, lui porta via prima sua mamma e sua sorella, poi torna per Lidia, l'aiuta, lei cammina zoppicando e si avvia piano piano. A un tratto si blocca, dalla parte opposta arriva una fila di tedeschi, pensa di essere morta, quelli la vedono, si mettono a ridere, la guardano, ridono e passano oltre. Continua la marcia lenta, vede da lontano altri tedeschi, si infila in un vigneto, corre come può e loro questa volta le sparano, cercano di ucciderla, ma la mancano, non riescono a colpirla. 3 donne la prendono con loro, la curano come possono, non ci sono medicine, niente. Lidia disinfetta la ferita all'anca nell'unico modo possibile, con la sua pipì. Io all'inizio non volevo perdonare nessuno, proprio nessuno. Quando venne chiesto il parere degli abitanti di Marzabotto, per la grazia Walter Reder, io dissi no, non perdonai. Invece mio zio Filippo, che il 29 settembre aveva perso la moglie e 6 figli, disse sì, e anche Antonietta Benni. Ero diventato molto amico della suora maestra che si era salvata dall'oratorio. Fu lei a raccontarmi che Reder il 10 ottobre si stabilì nel palazzo e mandò tutti in cantina. La sera lui e i suoi ufficiali chiamavano sulle donne e a chi non lo faceva spontaneamente strappavano i vestiti, le spogliavano e le violentavano. Lo ha testimoniato una di loro, Lina Cincinnati, al processo del 1951 che portò alla condanna di Reder all'ergastolo, e tra le donne che andarono su dalle SS c'era anche lei, Antonietta Benni, eppure si pronunciò per il perdono, e quando seppe che io non avevo fatto altrettanto mi sgridò con durezza: «Vergognati, Francesco, che cattolico sei! Un cattolico che non perdona non è un buon cattolico». Ho sempre sentito questo rimprovero come un peso, come la prova che avevo sbagliato. Così, quando un giornalista tedesco mi ha portato davanti alla lapide che ricorda i morti dell'oratorio, non ho più avuto dubbi. «Francesco, indica i tuoi familiari morti», mi dice. «Io lo faccio. Li indico uno a uno, 13 in tutto. Ecco, Francesco, se ci fosse qua l'uomo che li ha uccisi, cosa gli faresti?» Rispondo senza pensarci: «Lo perdonerei. Ecco cosa farei. Lo perdonerei». Resta di sasso. Mi rifà la domanda e io rispondo allo stesso modo: «Lo perdonerei». Ho detto la stessa cosa al processo di La Spezia nel 2006 e sono felice di averlo fatto. Francesco Pirini è nato a Marzabotto il 30 agosto 1927. Quando ha finito di raccontare la sua storia, esce sul piazzale della scuola di pace di Montesole e si siede su un muretto. Intorno a lui si sistemano una decina di persone, chi per terra, chi sul muretto accanto a lui, chi su una sedia. Sembra una famiglia allargata, dai 60 anni ai 14-15. Gli hanno chiesto di raccontare e lui, con il sorriso e il volto sereno, riprende dall'inizio, da quando la sua famiglia si era stabilita a Muratze il 1 maggio del 1795. È il Francesco volontario che racconta perché non si dimentichi e perché spera di dare il suo piccolo, piccolissimo contributo per migliorare un po' questo mondo. Descrivere agli altri quello che c'è successo non è stato facile, anzi è stato molto difficile. In famiglia parlavamo, ma con gli altri ho dovuto vincere la timidezza, decidere che era la cosa giusta da fare, rimettere a posto in ordine i tasselli della memoria. Ora non mi costa più, lo faccio volentieri. Di una cosa però Francesco non racconta. Non racconta della morte della sua mamma. Non ricorda o non vuole ricordare. Chi le disse che non c'era più? Non dice come la immaginava mentre le SS la uccidevano all'oratorio. Non dice di aver chiesto notizie su di lei a chi era sopravvissuto all'eccidio. Forse perché questo pezzo di storia è il più intimo e doloroso e vuole tenerlo per sé. Del padre invece racconta nel dettaglio. Del giorno, il 18 maggio 1944, che andò a messa a Vado, perché mentre tutti erano andati alla messa a Casaglia, lui era rimasto a casa a guardare le bestie. Del bombardamento degli americani, delle bombe che uccidono 25 persone, di suo padre che resta colpito mentre sta già tornando verso casa e muore mentre lo stanno trasportando all'ospedale maggiore di Bologna. La strage di Marzabotto, Montesole, si compie tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944. Le SS della 16ª divisione Reichsführer SS, comandate dal maggiore Walter Reder, uccidono circa 800 persone. Il pretesto militare fu la presenza nella zona della brigata partigiana Stella Rossa. Il risultato una serie di eccidi perpetrati casa per casa, borgo per borgo, quelli di Casaglia e Cerpiano, che direttamente e indirettamente, racconta Francesco Pirini, sono quelli che hanno avuto il maggior numero di morti. Per la strage di Montesole e Marzabotto, Walter Reder è stato condannato all'ergastolo nel 1951 ed è rimasto in carcere in Italia fino al 1985. Dopo il ritrovamento nell'armadio della vergogna anche dei fascicoli su Marzabotto, la magistratura militare italiana ha istruito un nuovo processo. Viene celebrato alla Spezia e Francesco, come tanti altri sopravvissuti, è uno dei testimoni. La sentenza è del 2007, condanna all'ergastolo per 10 militari del 16° reparto esplorante della Reichsführer SS, Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, Josef Baumann, Hubert Bickler, Wilhelm Kusterer, Max Reutmeier, Adolf Schneider, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wache, Helmut Wolf. Albers è morto nel 2009, prima che venisse deciso il suo ricorso in Cassazione. Le altre 9 condanne all'ergastolo sono definitive. Scuola di pace di Montesole, Marzabotto, Bologna, 16 settembre 2012. Pagina 172.